Ecco carissimi, siamo qui in questa bellissima solennità dell'ascensione di Gesù e abbiamo un Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni, ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo, ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio, lodando Dio. Parola del Signore. Ecco carissimi, allora se chiedessimo a un bambino, mi è successo una volta dai bambini del catechismo, ho chiesto a cosa vi fa pensare l'ascensione? All'ascensore! E non hanno tutti torti perché l'ascensore questa volta è addirittura una persona, colui che ascende non è una scatola che va su e giù per i piani di un palazzo, ma è Gesù che sale al cielo. E in questa festa mi viene da pensare che Gesù ha vinto una forza che nessuno ha mai vinto, ha vinto varie forze. Le forze della natura scatenate, le tempeste, gli spiriti maligni, ma qui vince una forza fisica, vince la forza di gravità, si eleva in alto e se ne infischia della forza di gravità, non lo trattiene in basso neanche quella. E allora, se volete il racconto dettagliato dell'ascensione dovete andare a leggervi la prima lettura. Nella prima lettura c'è proprio il racconto dettagliato di come avvenne ed è interessante vedere il fatto, diciamo così, la cronistoria, diciamo così, no? Del fatto. Prima di tutto l'ascensione come ci è presentata nella prima lettura è tutta piena di segni celesti. La nube, gli angeli, il cielo e Gesù che sale. E gli apostoli lo vedono salire con i loro occhi perché alla risurrezione nessuno l'aveva visto, non c'erano stati testimoni. Era salito al cielo con l'anima divinità, ora vi sale con il suo corpo e ci sono fior fior di testimoni. E non ci sarà mai più un momento nella Santissima Trinità in cui non ci sia Gesù anche in corpo, oltre che in spirito. E quei segni che vediamo nella prima lettura sono segni celesti, ma sono segni anche escatologici, cioè ci ricordano gli ultimi tempi. La nube, che ora lo sottrae ai loro sguardi, dicono gli angeli, è quella stessa che rivelerà la sua venuta nel giorno della parusia. Questo Gesù che è sceso al cielo tornerà un giorno allo stesso modo, allo stesso modo. Allora, guardiamo un po' perché è interessante vedere come è avvenuta l'ascensione. Allora, secondo voi Gesù è salito in cielo rapidamente o lentamente? Ebbene, è salito in cielo lentamente perché gli apostoli, allora andavano verso Betania, a un certo punto lo vedono elevarsi e guardano e continuano a guardare, quindi continuano a guardare per parecchio tempo, a guardare in alto, finché una nube lo sottrae ai loro sguardi. Ma la cosa straordinaria è che il Signore, prima di lasciarli, fa scendere su di loro una solenne benedizione. Il Signore li benedice, come per dire: io me ne vado, ma la mia benedizione rimarrà su di voi, e poi manderà lo Spirito Santo. Allora chiediamo al Signore questa benedizione oggi. Oggi è il giorno in cui deve scendere su di noi questa benedizione, che ci liberi da ogni male, da ogni malattia, da ogni tristezza, da ogni oppressione, da ogni angoscia, da ogni paura. Abbiamo proprio bisogno di essere benedetti, strabenedetti, e Gesù oggi ci benedice. Oggi gliela chiediamo questa benedizione. Allora, quindi dopo 40 giorni di vita gloriosa, Gesù lascia definitivamente la terra e va a sedersi alla destra del Padre. Allora, se vogliamo riassumere la vita di Gesù, la possiamo riassumere in 4 tappe. La prima tappa, 30 anni di vita nascosta a Nazareth. La seconda tappa, 3 anni di vita pubblica. La terza tappa, 3 giorni di vita sofferente. E poi ce n'è una quarta, sulla terra, 40 giorni di vita gloriosa. E mi veniva da pensare, noi, praticamente tutti noi, le prime 3 tappe le viviamo. Vita privata, praticamente tutti. Vita pubblica, pochi, qualche politico, attore, cantante, eccetera. E vita sofferente, credo, più o meno tutti, con l'andare degli anni, col passare del tempo. Ma poi finisce lì. Poi finisce lì. Noi, come entriamo, quando, come dico io scherzosamente, nel monolocale del sepolcro, da lì non ne usciamo più. Gesù è uscito anche da lì e ha vissuto ancora 40 giorni di vita sulla terra. E mi veniva da fare una domanda. Nei Vangeli pasquali vediamo anche le apparizioni pasquali di Gesù a Maria Maddalena, ai discepoli di Emmaus, a parecchi discepoli riuniti assieme. Ma la domanda che vi faccio è questa: ma Gesù, quando non appariva, dov'era? Perché era i 40 giorni in cui era sulla terra, i 40 giorni prima dell'ascensione. Era in cielo, perché l'habitat dei corpi gloriosi è il cielo, non è la terra. Appariva, benediceva, ma viveva in cielo, era tornato a casa. E c'è una bellissima rivelazione privata a Martha Roubaix, celebre perché ha fondato i Foyers de Charité, una mistica francese che viveva di sola Eucaristia, doni straordinari, e ha avuto una rivelazione dal Signore bellissima. Le ha detto Gesù che appena dopo risorto appare per primo a Maria, alla madre, ma non da solo. È bellissima questa rivelazione. Le appare con una legione di angeli, e questa legione di angeli che lo accompagnano, quando arrivano davanti a Maria, Gesù la indica a tutta questa legione di angeli e dice: questa è mia madre. E questi angeli si inchinano profondamente per venerare la madre di Gesù. È bellissima questa apparizione, perché il Vangelo è un po' scarno riguardo a Maria, non ci dice tanto. Gesù la chiama donna, sembra che non ci sia questo trasporto, ma invece qui c'è. E quindi dopo i 40 giorni di vita gloriosa, Gesù lascia definitivamente la terra e va a sedersi alla destra del Padre. E a tutti verrebbe da dire: ma perché non poteva rimanere qua giù? Se potessimo andare in udienza privata magari una volta all'anno da Cristo in persona e non solo dal suo vicario, ci pensate? Oppure potesse una volta all'anno celebrare lui direttamente l'Eucaristia, ci pensate? Cioè, ci verrebbe da dire: avremmo più fede. Ebbene, I contemporanei di Gesù l'hanno visto e come, e fare miracoli e prodigi. E cosa hanno fatto? L'hanno crocifisso, non ci hanno creduto. Non tutti, per fortuna, ma gli apostoli ci hanno creduto, un piccolo resto ci ha creduto, ma i notabili, i grandi non ci hanno creduto. Gli stessi apostoli l'hanno conosciuto poco finché era tra loro. E Gesù stesso ha detto: è meglio per voi che me ne vada. Allora, questo lo si può capire nel senso che Gesù era incarnato. Quindi, per il fatto che era incarnato, era circoscritto. Se era a Cafarnao, non era a Nazare, bisognava andare a Cafarnao. Se era a Gerusalemme, non era in Galilea, bisognava andare a Gerusalemme. Invece lo spirito non è circoscritto, lo spirito è dappertutto dove siamo noi, e vi ho detto l'altra volta, chi c'è adesso sulla terra, instancabile, che va avanti, indietro, su e giù, è lo Spirito Santo. Il Padre e il Figlio sono entrambi in cielo, Padre seduto sul suo trono, il Figlio alla destra, seduto. E quindi l'unico che è in piedi è lo Spirito Santo. E il fatto che è meglio così anche per noi che lui se ne vada, è anche perché la conoscenza del Signore nello Spirito è più perfetta che quella fisica. Gli apostoli lo vedevano, ma l'hanno conosciuto poco finché era tra loro. Questo è per il semplice fatto che se la sua umanità è adorabile, non lo è tanto in se stessa, ma perché è congiunta al Verbo, è congiunta alla divinità. È la divinità, non l'umanità, il principio e la fonte del massimo bene. E della conoscenza in spirito e verità, la più vera e più perfetta conoscenza. Così vediamo questa cosa, mi ha colpito una volta riflettendo su questo, che Gesù ha avuto un tempo preciso e determinato, fissato nel tempo e nello spazio entro cui svolgere il progetto del Padre. Nel tempo 33 anni e nello spazio quel lembo di terra di Palestina. Vedete? Ad ognuno il suo tempo e il suo spazio. Anche ad ognuno di noi è stato fissato un tempo e uno spazio limitato per realizzare il disegno dell'Eterno. E tutto si decide qui ed ora, la vita è una sola. E il fatto che sia una sola ha una densità incredibile, perché chi vuole affermare che c'è la reincarnazione, che ci sono diverse vite, non so come dire, pensa a un'alternativa, ah beh, tanto ce ne sarà un'altra, e quindi non vive con la densità voluta la vita che ha, perché ha solo quella, non ce n'è un'altra. E tutto si decide qui ed ora, perché la vita è una sola. Da come imposteremo il nostro tempo ora, decideremo il nostro destino eterno. Perché, checché se ne dica, l'uomo è per sua natura aperto all'infinito. E questo è il nostro supposto antropologico. Siamo esseri finiti, ma aspiriamo all'infinito. Aspiriamo all'infinito. Mi ricordo sempre che Padre Molinier diceva: ma se vi chiedessero se volete vivere per migliaia di anni su questa terra, in questo povero piccolo mondo limitato, ristretto e sconquassato, sarete d'accordo? Ma anche chi dice che vuole vivere a 100 anni, io sarei terrorizzata. Siamo fatti per una vita vera, una vita piena, una vita di comunione con Dio. Finché siamo fuori, finché non siamo in quel recinto, diciamo così, il peccato ci può portare nel regno delle tenebre. ci può fare l'esperienza del regno delle tenebre, dell'oppressione, dell'angoscia, della disperazione. E abbiamo una sola vita per decidere poi questo destino eterno, e abbiamo il tremendo potere di decidere noi ora quale sarà il nostro destino eterno. In altre parole, siamo liberi di scegliere il bene o il male. Noi non siamo come i gattini tutti programmati, con le scatolette, cresce e diventa gatto adulto come ogni altro gatto, ma non diventerà mai un gatto furfante o un gatto angelico con l'aureola. Non gli verrà mai la buona ispirazione di rinunciare alla scatoletta per fare un sacrificio in quaresima, e non gli verrà mai la cattiva ispirazione di tradire l'amico gatto nero, proprio perché di ispirazioni non ne ha. Sono cose spirituali che non fanno per lui. Non così per noi, non così. Noi costruiamo la nostra vita giorno dopo giorno, in bene o in male. Ogni vita umana è un sì a qualcuno. Se non è a Dio, sarà a qualcun altro, ma ci sarà sempre questo assenso da dare. Anzi, ogni vita è fatta di centinaia di sì e centinaia di no. Sì al bene e no al male, o viceversa. Ma siamo sempre noi che decidiamo a chi dire sì e a chi dire no. Siamo noi gli artefici del nostro destino. Ma più diremo sì al bene, più saremo liberi e ci costruiremo, e più diremo sì al male, più ci demoleremo e meno saremo liberi. La mentalità che dice che la libertà è fare quel che pare e piace è una mentalità assolutamente sbagliata. Chi fa quel che pare e piace, come dire, dominato dai suoi istinti, è legato come un salame, altro che libero. E quindi chiediamo al Signore questa grazia di saper impostare la nostra vita, sempre di saperla mettere sotto il suo controllo, perché se vogliamo tenere noi tutto sotto controllo non abbiamo la visuale abbastanza ampia, abbiamo una visuale molto ristretta, e quante volte poi ci pentiamo delle conseguenze di certe scelte. Ma indietro non si torna, nessuno torna indietro, e quindi è importante, cioè è determinante per vivere bene, mettersi al seguito del maestro, scegliere lui come maestro che ci indichi la strada, e mi viene da pensare che Gesù, per salvarci, per riscattarci, per liberarci dal peccato, ha fatto una morte tremenda, ma sembra quasi che anche lui, il mondo gli stava stretto, ha voluto partire presto, è partito giovane, è partito da 33 anni, è ritornato alla casa del Padre, alla beatitudine che aveva col Padre, lo Spirito Santo, e diciamo così che un vantaggio è questo, che lui ha ritrovato la beatitudine eterna, in men che non si dica in 33 anni, in pochi anni, perché a volte la vita andando avanti diventa un po' dura, il duro mestiere di vivere, si accumulano prove che nell'età giovanile non ci sono, e quindi dobbiamo tenere gli occhi fissi a lui, fissi sul Signore e non su come vanno le cose, anche quando ci sono problemi, come dire, che ci accaparrano la mente, accaparrano il pensiero, magari problemi di salute, magari problemi, noi dobbiamo guardare più in alto, dobbiamo guardare verso il Signore. Il Signore, quando si è sacrificato sulla croce, ha detto: tutto è compiuto. Quindi potremmo anche vedere questa verità in questo modo. Il Signore con la morte tremenda di croce, le percosse, i colpi, la flagellazione, ha compiuto tutto quello che c'era, ha già compiuto tutto quello che c'era da compiere, ci ha liberati dalla morte eterna, ha strappato la preda all'inferno e ha, come dice il capitolo di Isaia 53, ha portato su di sé le nostre infermità e per le sue piaghe siamo stati guariti. Quindi non ci ha solo salvati l'anima, ma ci ha anche guariti nel corpo. Potremmo guardarla in questo modo la croce, guardare in questo modo il tutto è compiuto, come un'eredità. Gesù ha distrutto ogni male e ci ha lasciato questa eredità, e quindi noi, se abbiamo anche problemi di malattie, eccetera, diamo a dire al Signore: tu l'hai già crocifissa sulla croce questo male. Io ci credo e vengo a ricevere la mia eredità, vengo a ricevere quello che tu mi hai già ottenuto. Ecco, questo ci permette di guardare alle situazioni con un po' più di serenità, perché se no non so come dire, anche la paura della malattia fisica lo preoccupa e vive meno sereno, ma sapendo che Gesù ha già tutto distrutto, ha già tutto compiuto, è già tutto fatto, e quindi noi dobbiamo solo andare a ricevere quello che lui ha già fatto, anzi ringraziarlo per cominciare, perché se non crediamo in questo tutto compiuto non lo ringraziamo neanche, ci aspettiamo sempre che venga chissà quando e diciamo: ma Gesù, ma il Signore non viene, il Signore mi ha dimenticato, mentre lui è già venuto, ha già tutto compiuto. Tocca a me crederlo e ringraziarlo, eh? Per questa festa vorrei raccontare una bella storia, ve la ripropongo, ve l'avevo già raccontato una volta, ma mi era piaciuta tanto, l'avevo sentita da Padre Canta la Messa, e ci spiega com'è il paradiso. Com'è il paradiso? La storia dice così: in un monastero medievale vivevano due monaci legati tra loro da profonda amicizia. Uno si chiamava Rufo e l'altro Rufino. In tutte le ore libere non facevano che cercare di immaginare e descrivere come sarebbe stata la vita eterna nella Gerusalemme celeste. Rufo, che era un capomastro, se l'immaginava come una città con porte d'oro, tempestata di pietre preziose. Oltretutto questa è la nuova Gerusalemme dell'Apocalisse, è proprio così. Invece Rufino era un organista, la immaginava tutta risonante di celesti melodie. Alla fine fecero un patto. Quello di loro che fosse morto per primo sarebbe tornato la notte successiva per assicurare l'amico che le cose stavano proprio così come le avevano immaginate. Sarebbe bastata una parola, se era come avevano pensato, avrebbero detto questa parola, taliter, cioè è tale quale abbiamo pensato. Se era diversa, avrebbero detto aliter, cioè diversa. Una sera, mentre era all'organo, il cuore di Rufino si fermò. Rufo attese per mesi e finalmente, nell'anniversario della morte, ecco che in un alone di luce entra nella sua cella Rufino. Vedendo che tace, è lui a chiedergli, sicuro della risposta affermativa: taliter, è così, vero? Ma l'amico scuote il capo in segno negativo. Disperato grida allora: aliter, è diverso? Di nuovo un segno negativo del capo, e finalmente dalle labbra chiuse dell'amico escono, come in un soffio, due parole: totaliter, aliter, è tutta un'altra cosa. Rufo capisce in un lampo che il cielo è infinitamente di più di quello che avevano immaginato. che non si può descrivere, che di lì a poco, e di lì a poco muore anche lui per il desiderio di raggiungerlo. Ecco, è fatto una leggenda, ma il suo contenuto è quanto mai vero. Un giorno, quando varcheremo le soglie della vita eterna, verranno spontanee alle parole anche a noi queste. È tutta un'altra cosa. Sarà una cosa meravigliosa. Occhio non vide, orecchio non udì ciò che Dio ha preparato per il cuore di coloro che lo amano. E quindi chiediamo al Signore questa grazia di rimanere nel suo amore, affinché Lui possa dimorare in noi, come dicevamo l'altra volta. Se uno mi ama, verremo, faremo dimora in Lui e rimarremo in Lui. Se avessimo sempre Lui in noi, la vita sarebbe diversa. E per questo dobbiamo cercare strategie anche noi. Per esempio, avere questo sguardo in alto dovrebbe liberarci un po' dalle varie inquietudini, perché guardando in basso c'è di che disperare, guardare come vanno le cose. Ma l'inquietudine, la paura del futuro, la paura di quel che accadrà, la paura delle malattie, è come. Vi ho spiegato una volta che il Signore viene in noi, ma il canale per riceverlo siamo noi, quindi il canale deve essere aperto, libero. Se noi siamo preoccupati, inquieti, turbati, è come se mettessimo una pinza da bucato al tubo. L'acqua non passa più, l'acqua della grazia non passa più. Quindi dobbiamo trovare noi delle strategie, non dobbiamo lasciare posto all'ansietà, all'inquietudine, alla paura, ma dire: Signore, metto nelle tue mani questo problema e non è più mio, ma è tuo. È lui che se ne occupa. Quindi dobbiamo fare, come vi dicevo l'altra volta, questo combattimento della fede. Abbiamo un solo combattimento da fare, quello della fede. Come dice San Paolo, ho terminato la corsa, ho combattuto la buona battaglia, ho conservato la fede. Siamo incrollabili nella fede, eh? Siamo incrollabili nella fede, perché la fede ci apre orizzonti invisibili e sconfinati. Noi siamo nel mondo visibile e vediamo quello coi sensi, ma c'è il mondo invisibile. E qual è la porta che ci fa passare dal mondo visibile al mondo invisibile? È la fede, ma dobbiamo tenerla aperta. Se vuoi un miracolo, se hai bisogno di un miracolo, devi aprire questa porta e non dubitare, perché il dubbio la chiude. Bisogna avere questa sicurezza che il Signore interviene. È nel mondo invisibile, ma invisibile non significa irreale. Invisibile significa che dal cielo possono scendere tutte queste grazie, ma noi dobbiamo tenere il tubo aperto, non chiuderlo, come facciamo spesso. Ecco, carissimi, allora, siccome è la festa dell'Ascensione, c'è una bella preghiera di Sant'Anselmo proprio per quel giorno, e ve la voglio leggere. E dice così Sant'Anselmo: mentre entravi nelle vie divine, hai benedetto i tuoi. E io non ero lì presente. Levate le mani, sei stato accolto da una nube nel cielo e io non ho visto. Gli angeli hanno promesso il tuo ritorno e io non ho udito. Che dire, che fare, dove andare, dove cercarti, dove trovarti, a chi rivolgermi? Chi farà sapere al mio amato che io muoio d'amore? Vengono meno la mia carne e il mio cuore, Dio del mio cuore, Dio mia sorte per sempre. La mia anima vuole essere consolata da te, mia dolcezza. Ecco, allora chiediamo che il Signore si faccia vedere e levate le mani al cielo, ha benedetto gli apostoli, allora che benedica noi e che si faccia presente Lui per benedire noi, ecco, a ricevere questa benedizione. Quindi vi auguro oggi di ricevere la benedizione del Signore. Come vitamina spirituale vi do questa. L'ho intitolata Il coraggio di aver paura. Il grande coraggio lo si ottiene con un continuo ricominciare. Infatti, coraggio non è non aver paura, ma andare avanti lo stesso. Ecco, carissimi, allora buona festa dell'Ascensione a tutti. Se avete bisogno di chiarimenti, di domande, il numero di telefono è 3387553847. E poi sul sito incamminoconGesù.org trovate il resto. E buona festa dell'Ascensione a tutti da Vilma.